Buongiorno a tutti. Come già accennato, non ricordo se domenica scorsa o due domeniche fa, torniamo alla parte della scrittura nota come il Sermone sul Monte e vogliamo andare ancora una volta a scoprire quei tesori che ci sono nascosti, che il Signore Gesù stesso ci ha riservato per noi, perché è Lui stesso che parla, no? Dicevamo nell'ultima predica dove abbiamo fatto un'introduzione sul Sermone sul Monte, appunto, che sarebbe veramente bello poter ascoltare il nostro Signore Gesù dal vivo mentre parla, no? Mentre ci insegna, mentre ci ammaestra. E questi discepoli hanno potuto provare questa gioia, ma questa mattina, e non solo, perché ogni volta che andiamo a leggere la scrittura, il Signore parla comunque. Parla al cuore, parla alle nostre menti, parla al nostro spirito. Così questa mattina vogliamo proprio tornare a questo brano e con la consapevolezza del fatto che Lui ci sta parlando ancora, anche se non è qui in senso fisico che lo possiamo vedere, ma noi sappiamo che Gesù è in mezzo a noi, perché siamo riuniti nel suo nome. Questo la scrittura ce lo assicura, ce lo dice e ce lo certifica. Allora, abbiamo detto la volta scorsa che è importante studiare il Sermone sul Monte perché Gesù Cristo è morto proprio per metterci in grado di viverlo, perché non deve rimanere solamente una nozione a livello teorico, cioè le nostre menti, nemmeno sentimentale, qualcosa di bello che ci riscalda il cuore e dire che bello, ma come è bello quello che leggiamo qui. No, il Signore è morto affinché potessimo essere rigenerati, affinché potessimo rinascere e potessimo quindi vivere questi insegnamenti che Lui ci dà, perché sono insegnamenti spirituali. Sono insegnamenti spirituali. In Tito, capitolo 2, verso 14, la parola dice che Gesù ha dato la sua vita per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Ecco che vediamo perché il Signore ci ha salvato. Per purificarci, affinché possiamo essere zelanti nelle buone opere. Quello che vediamo nel Sermone sul Monte è proprio questo, quelle istruzioni di cui abbiamo bisogno per vivere la vita cristiana nel modo in cui il Signore ha stabilito che noi la vivessimo. Quindi vogliamo dire anche un'altra cosa, ovvero la prima parte del Sermone sul Monte è costituito dalle beatitudini. Ed è importante vedere che queste beatitudini stanno all'inizio del discorso per un motivo ben preciso, perché se non si comprende bene il loro significato è inutile andare avanti a leggere questo sermone, perché poi dopo il Signore dirà delle cose impossibili quasi da comprendere, anzi proprio impossibili da comprendere a una mente umana. Perciò quando il Signore dice amate i vostri nemici, non possiamo comprendere come sia possibile amare i nostri nemici se prima non vediamo e non comprendiamo e non assimiliamo quello che c'è scritto nelle beatitudini, gli insegnamenti che troviamo nelle beatitudini. Ed oggi andiamo a considerare la prima beatitudine. La troviamo nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, nel verso 3. Leggiamo dal verso 1 al verso 3 e dice: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli». Allora vediamo subito che anche che il Signore ha disposto un ordine ben preciso anche nelle beatitudini, un ordine logico, un ordine spirituale. Perché all'inizio c'è proprio questa beatitudine, beati i poveri in spirito? Allora, abbiamo detto che il Sermone sul Monte ci dà una chiara spiegazione di cosa significa essere un cristiano e vivere da cristiano. Come è iniziata la nostra vita da cristiani? In che modo è iniziata? Con la conversione, vero? È iniziata con la conversione, ma immediatamente prima della conversione, che cosa è successo? C'è stato il convincimento di peccato, l'opera dello Spirito Santo di Dio che ci ha convinto di peccato, che ci ha convinto e ci ha fatto vedere di essere dei peccatori senza speranza davanti a Dio. E allora ci siamo resi conto in quel momento, per chi ha dato la sua vita al Signore, ci siamo resi conto che ogni nostro sforzo, ogni nostra qualità, la nostra stessa volontà non possono salvarci, non potevano salvarci. E ci siamo resi conto che senza Dio non eravamo nulla. E questo significa essere poveri in spirito. Essere poveri in spirito significa rendersi conto che non siamo autosufficienti, ma siamo dipendenti da qualcuno. Significa riconoscere la propria condizione di totale miseria davanti a Dio. La condizione di totale miseria spirituale davanti a Dio, senza Dio. Essere poveri in spirito significa essere pienamente consapevoli del proprio stato, del proprio stato di perdizione e di disperazione. Possiamo spiegare questo ancora meglio con un esempio pratico, un esempio negativo. Prendiamo ad esempio la storia del giovane ricco, la ricordiamo tutti, penso, vero? Matteo capitolo 19, dal verso 16 al 22, leggo io, dice: un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono, ma se vuoi veramente entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese il giovane. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre e ama il prossimo tuo come te stesso». E il giovane rispose, sappiamo tutti: «Tutte queste cose le ho osservate. Che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi». Ma il giovane, udita questa parola, cosa fece? Se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. Perché il giovane se ne andò rattristato? Lo dice la scrittura stessa, il testo ci dice: perché aveva molti beni. Ma che cosa leggiamo tra le righe? Che cosa ci fa capire questo? Qual era lo spirito di quest'uomo? Quest'uomo non aveva compreso la gravità della sua situazione, vero? Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Non aveva compreso che era perduto senza Dio. Non aveva compreso che per lui non c'era speranza senza Dio. Quindi non era disperato. Altrimenti avrebbe fatto cosa? Avrebbe fatto quello che ha detto Gesù. Avrebbe venduto i suoi beni, dato i ricavati ai poveri e avrebbe seguito Cristo. Quanti di noi darebbero tutto ciò che hanno? Ogni loro bene, sia ogni nostro bene, sia la casa, che la macchina, che la nostra vita stessa per qualcuno che ci è caro. Per la vita di un figlio magari, no? Della moglie, del marito, di qualcuno, per qualcuno che, al quale vogliamo molto veramente bene, se questo fosse in pericolo. Chi non farebbe una cosa del genere? Credo tutti. Perché quando ci rendiamo conto che non abbiamo speranza e non c'è nient'altro che possiamo fare, che cosa facciamo? L'estremo sacrificio, quindi ci arrendiamo per salvare noi o per salvare qualcun altro. Beh, il giovane ricco non aveva compreso la gravità della situazione, non riusciva a vedersi com'era in realtà, non riconosceva la sua situazione di totale miseria spirituale davanti a Dio. In parole povere, non era povero in spirito. Non era povero in spirito. E ora è chiaro perché questa beatitudine deve essere citata per prima nella lista delle beatitudini, no? Beati i poveri in spirito, deve essere citata per prima, perché se non si possiede questa caratteristica, non è possibile entrare nel regno di Dio. Dice beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli. Essere poveri in spirito è una condizione irrinunciabile per poter avere in dono la salvezza. Questo verso ci porta a fare delle considerazioni interessanti. La prima è che, essendo questa affermazione all'inizio del discorso, comprendiamo che tutto quello che viene dopo non può essere messo in pratica con le nostre proprie forze, come accennavo prima. Tutto quello che viene dopo, le istruzioni, gli insegnamenti di Gesù, non possono essere messi in pratica con le nostre forze. Beati coloro che riconoscono di essere una nullità senza Dio, significa proprio questo. Abbiamo detto che Gesù è morto affinché noi potessimo mettere in pratica gli insegnamenti e i comandamenti di questo sermone. E questo non possiamo farlo con le nostre proprie forze. Il Signore lo mette subito in chiaro. Chi pensava di poter diventare un cristiano, oppure un cristiano migliore con le proprie forze o con le proprie capacità, verrà deluso. Purtroppo questo non è possibile, anzi, grazie a Dio questo non è possibile. Un'altra considerazione che possiamo fare, molto importante, è questa. E soprattutto per i giovani, e vi pregherei quindi di ascoltare molto bene, è la seguente. Questo verso ci fa capire quanto è distante l'insegnamento di Gesù dagli standard di questo mondo. L'insegnamento di Gesù dagli standard di questo mondo. In questo verso capiamo questo. Quale atteggiamento deve avere l'uomo per entrare nel regno dei cieli? Negare se stesso, vero? Ammettere che senza Dio è brutto, sporco e senza speranza, e soprattutto non può porre rimedio da solo alla sua condizione. Giusto, questo è il quadro che vediamo in questo verso, in queste prime parole. Che cosa dice invece il mondo oggi a noi? Quali sono i messaggi che ci manda il mondo? Credi in te stesso. Credi in te stesso. Esprimi te stesso, in te c'è una grande energia, ce la puoi fare da solo, devi solo credere in te stesso. Questo è il messaggio che ci manda oggi il mondo. Che differenza, vedete come sono agli antipodi questi due concetti, sono esattamente uno opposto all'altro. E la vita cristiana, il pensiero cristiano, la concezione della vita stessa nel pensiero di Dio è totalmente diversa, al punto di essere diametralmente opposta da quello che è il pensiero di questo mondo, riguardo all'essenza della vita, al motivo della vita, allo scopo di questa vita. E questo è molto importante che riusciamo a capirlo, ad approfondirlo, a applicarlo alle nostre vite, perché la Chiesa oggi fa fatica a rimanere distinguibile, dal mondo. La Chiesa fa fatica. È sempre più difficile per noi credenti non essere tentati di comportarci come vediamo gli altri uomini comportarsi intorno a noi. È sempre più difficile per noi non aderire agli standard di questo mondo, no? Rispondere nello stesso modo in cui si risponde oggi in questo mondo, vivere per le stesse cose, la superficialità, il divertimento, il godersi la vita. È sempre più difficile ed è importante, come dicevo prima, per i giovani comprendere questo concetto, specialmente per gli adolescenti, perché loro, voi, siete un po' più vulnerabili da questo punto di vista, perché c'è la tendenza a ricercare l'accettazione da parte degli altri, cioè di essere accettati, no? E bisogna fare attenzione, bisogna fare attenzione, perché quando ricerchiamo appunto di essere, vogliamo essere accettati, tendiamo poi a concedere, no? A scendere a compromessi, a concedere qualcosa, no? Ad avere dei comportamenti un po' diversi, proprio per essere accettati, per far parte di un gruppo, per non essere magari presi in giro, per non essere emarginati oppure non considerati, non lo so. Però è una cosa alla quale bisogna fare molto attenzione, perché Satana tenta anche in questo modo di distrarre le nostre vite. Ovviamente noi adulti non siamo esenti da questo pericolo. E possiamo cercare di capire ancora meglio cosa significa essere poveri in spirito dando delle definizioni negative. Ad esempio, essere poveri in spirito non significa essere deboli, passivi o mancanti di coraggio, no? Alcuni sono così concentrati a non credere in se stessi che cadono in questo errore. Oppure ci sono delle persone che di carattere sono riservate e timide, e che non amano mettersi in mostra, ma quello non significa essere poveri in spirito. Questa è una caratteristica che non si trova nell'uomo in natura, quindi nel nostro carattere, non si nasce poveri in spirito. Essere poveri in spirito non significa nemmeno ne reprimere la propria personalità. Se vogliamo mostrare umiltà ed abnegazione, non dobbiamo sforzarci di cambiare la nostra personalità. Se ad esempio siamo persone piacevoli, alle quali piace stare insieme agli altri, intervenire nelle conversazioni, dare consigli, prendere iniziative, non dobbiamo diventare asociali, stare per conto nostro e non parlare più con nessuno perché siamo talmente umili da credere che non abbiamo nulla da dire, che non abbiamo nessun contributo da dare. E guardiamo alcuni esempi. Guardiamo l'Apostolo Paolo, ad esempio. Prima della sua conversione, com'era? Era un uomo che perseguitava la Chiesa con zelo, vero? Con abnegazione, con dedizione, con coraggio. Dopo la sua conversione, che cosa è successo? Ha perso lo zelo, l'abnegazione, la dedizione, il coraggio? No. Ha iniziato a servire il Signore con zelo, con abnegazione, con dedizione e con coraggio. Che cosa significa allora essere poveri in spirito? Vediamo l'esempio di alcuni uomini della Bibbia per comprendere un pochino meglio. Ora vediamo un esempio invece in positivo piuttosto che negativo. Lo spirito di umiltà di Mosè, che si sentiva profondamente indegno del compito che il Signore gli aveva affidato, perché conosceva la sua insufficienza, la sua inadeguatezza. Davide, quando disse: "Chi sono io, Signore Dio? Che cos'è la mia casa? Perché tu mi abbia fatto arrivare a questo punto?" Quando il Signore gli aveva comunicato tramite il profeta Nathan che lo avrebbe grandemente benedetto. E Davide non riusciva a credere: "Chi sono io? Perché tu mi hai fatto arrivare a questo punto?" Guardiamo Pietro. Lui era un uomo esuberante, sicuro di sé, delle sue capacità. Eppure, quando capì chi fosse veramente Gesù Cristo, che cosa disse? Vangelo di Luca, capitolo 5, verso 8: "Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore." Pietro non ha mai smesso di essere forte e coraggioso. Non è mai diventato timido e pauroso. Ma si è reso conto davanti al Signore del proprio stato. Vediamo però l'esempio per eccellenza. Noi vogliamo guardare a Gesù per prima cosa, vero? Lui, quando diventò uomo, venne in carne simile a carne di peccato, dice la Scrittura. Quindi rinunciò al suo stato per divenire un uomo, pienamente uomo, ci dice la Scrittura, con tutte le limitazioni che questo comporta. Quale fu il risultato? Che Gesù, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, verso 30, disse: "Io non posso fare nulla da me stesso. Io non posso fare nulla da me stesso." Eppure era uomo e Dio allo stesso tempo. Non posso fare nulla da me stesso. In altre parole, non posso fare niente, sono completamente dipendente da mio Padre, dal Signore. E questa è la povertà di spirito. Questa è la povertà di spirito. Osserviamo la vita di Gesù, ricordiamo quante ore passava in preghiera, quale grande bisogno aveva di stare con il Padre. Così possiamo comprendere l'umiltà di Gesù e la grande dipendenza che aveva da suo Padre. Ecco cosa significa essere poveri in spirito, essere privi di orgoglio, privi di sicurezza in sé, di fiducia di sé. Significa essere consapevole della propria nullità davanti a Dio, di non poter fare nulla davanti a Dio. Quando ci confrontiamo con gli uomini è facile, vero, fare dei paragoni. Io so fare questo meglio di quell'altro, sono più bravo di lui o di lei, io mi adopero di più, faccio di più di quell'altro e di quest'altro. Ma quando ci paragoniamo con Dio, anche se è difficile usare la parola paragone in questo contesto, quando ci mettiamo davanti a Dio non possiamo dire niente, non possiamo vantare nessuna capacità, non possiamo vantare assolutamente nulla davanti al Signore. E se siamo veramente cristiani, quindi non faremo affidamento su ciò che siamo per indole naturale, sulle nostre capacità o sul nostro bel carattere. Non faremo affidamento nel fatto di venire da una buona famiglia o magari da una famiglia credente. Non faremo affidamento sulla nostra posizione sociale, sulla nostra istruzione, sulla nostra cultura o su un'autorità che magari ci è stata data. Se siamo veramente cristiani, non confideremo nelle nostre ricchezze o nel denaro, nell'educazione. No, come considerava Paolo tutte queste cose, vi ricordate? La scrittura ci dice come spazzatura, vero? Perché? Perché Paolo era povero in spirito. Ricordiamoci che non si tratta di mettersi a paragone con un altro essere umano, ma con Dio, davanti a Dio. Dobbiamo togliere lo sguardo da noi stessi e dobbiamo riconoscere che non siamo in grado per quanto ci sforziamo di diventare poveri in spirito. È un paradosso, ma il confronto, il paragone, il mettersi davanti al Signore deve produrre questo sentimento, questo risultato. Ora una domanda personale. Dopo aver ascoltato questo messaggio, come ti poni davanti a queste considerazioni della parola di Dio? Ti lasciano indifferente? Oppure ti fanno riflettere sul tuo stato di essere umano davanti al Signore? Questo versetto si conclude con la frase "perché loro è il regno dei cieli", vero? Perché loro è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito perché loro è il regno dei cieli. Perché loro è la salvezza, perché loro è il regno di Dio, il paradiso, la vita eterna. Quindi, se siamo figli di Dio, se abbiamo, ci siamo trovati in questo stato di sentirci poveri in spirito, allora dobbiamo considerare il fatto che non è un episodio, un'esperienza, uno stato dal quale si passa e poi si va oltre. Quello dell'essere povero in spirito dura tutta la vita del credente. È una consapevolezza, un atteggiamento che fa parte della vita del cristiano. E se tu hai preso una decisione, come diciamo oggi, no? Ho preso una decisione per Cristo. Ho accettato il Signore nella mia vita, ma non si è trovato davanti al Signore in quello stato, cioè all'essere povero in spirito, ad avere quella certezza, quella consapevolezza che davanti a Dio non sei nulla, non siamo nulla, che davanti a Dio non siamo altro che perduti se non ci arrendiamo a Lui, se non ti sei reso conto che la tua unica speranza era il Signore, perché non avresti potuto fare nulla per salvarti da solo, perché avevi bisogno di essere salvato. Ecco, se questo non è successo, devi considerare molto bene il tuo stato davanti a Dio. La scrittura è chiara, è qui all'inizio: beati i poveri in spirito, tanto è vero che poi dirà la seconda beatitudine che vedremo la prossima volta, dirà beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. E lì l'afflizione, vedremo, è il dolore per il proprio peccato. Quindi è importante che consideriamo come credenti questo stato dell'essere poveri in spirito, e non è qualcosa da trascurare, bensì da considerare. Io non so se c'è qualcuno che sta ancora cercando Dio qui, o se grazie al Signore lo abbiamo tutti trovato. Però se hai dei dubbi che non hai risolto, questo è il momento di toglierseli. Questo è il momento di mettersi davanti al Signore seriamente, sinceramente, di spogliarsi di tutte le nostre maschere davanti a Dio e di mettersi completamente nelle sue mani e dire: Signore, io non posso fare nulla, tu puoi tutto, opera in me. E forse questo potrebbe essere anche il caso di farlo se tu fossi lontano dal Signore in questo momento. Se magari sei qui solamente per dovere, perché la domenica mattina si viene in chiesa, però poi il resto della settimana il Signore rimane qui e pensi di ritrovarlo quando torni la domenica successiva. Ricordati che senza Dio non siamo nulla. Ricordati che il Signore vuole che tu viva il sermone sul monte. È morto per metterti in grado di farlo. Ricordati che il Signore ha per te un piano e non è trastullarsi, perdonatemi il vocabolo, nei piaceri del mondo e dare a Dio il tempo che rimane in più, il tempo libero. E facciamo questa considerazione, è molto importante. Che il Signore abbia pietà di noi e ci faccia ancora comprendere come possiamo conoscerlo di più, servirlo di più, e rimetterci in carreggiata se ci siamo persi. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo veramente ringraziarti perché questa parola, questa mattina, ci ha ancora una volta fatto comprendere, Signore, che siamo veramente piccoli davanti a Te, che siamo come solo delle creature, Signore, come il vaso che viene plasmato dal vasaio, come, Signore, dal nulla Tu hai fatto apparire la terra e tutto quello che c'è sopra. Così dal nulla della nostra vita spirituale, perché eravamo morti spiritualmente senza di Te, Tu hai messo una vita, Tu hai messo un cuore di carne, ci hai rigenerati, Signore. Grazie perché ci hai fatto comprendere in quale stato eravamo senza di Te, grazie che ci hai fatto comprendere che eravamo sulla via della perdizione, grazie che ci hai fatto comprendere che eravamo senza di Te, che avevamo bisogno di Te, che eravamo perduti, avevamo bisogno di essere salvati. Grazie per quell'opera che Tu hai fatto in noi, o Signore, attraverso il sangue di Cristo Gesù. E vogliamo pregarti, o Dio, che Tu possa rinnovare in noi, se c'è bisogno, quell'amore per la Tua parola, per la preghiera, per la Tua opera, o Signore. E vuoi comunque, Signore, rafforzare questo amore, che vuole sforzare, oh Signore, in noi la convinzione che dobbiamo sempre più conoscerti, dobbiamo sempre più essere sottomessi a te, dobbiamo sempre più fare la tua volontà, Padre. Perché per questo tu ci hai salvati, per questo ci hai generati. Ti ringraziamo, Padre, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.